Il radiogiornale.
La salma di Papa Francesco, trasferita nella Basilica di San Pietro, sarà esposta fino a venerdì, vista l'affluenza di persone. Il Vaticano sta valutando l'eventualità di prolungare l'apertura della Basilica anche oltre la mezzanotte. Cattiva condotta finanziaria ed etica, le accuse a Klaus Schwab e sua moglie in una lettera anonima. Il World Economic Forum apre un'inchiesta sul suo fondatore due giorni dopo le dimissioni a sorpresa. Gli americani, preoccupati delle politiche economiche del presidente Trump, vanno alla ricerca di investimenti all'estero. Una delle mete da loro prescelte si trova nel cuore delle Alpi, nel Canton Uri, Andermatt. Emergono nuovi dettagli sull'attentato in Kashmir, regione contesa nel nord dell'India. Tra gli sparatori anche cittadini pakistani, ma l'eco di questo attentato è arrivata lontano perché risultava che tra gli obiettivi ci fossero gruppi di turisti che praticavano il trekking. Sport, calcio, sfuma il sogno del triplete per l'Inter, travolta dal Milan in semifinale di Coppa Italia. I nerazzurri restano però in corsa per la vittoria in campionato e in Champions League. Giovedì 24 aprile, ben ritrovati da Roberto Ortelli con il radiogiornale delle 24. L'avete appena sentito nei titoli, quella appena trascorsa è stata la giornata della traslazione della salma di Papa Francesco e subito dopo della sua esposizione ai fedeli e di chi ha voluto rendergli omaggio nella Basilica di San Pietro. La cronaca delle ultime 24 ore con la nostra, inviata a Roma, Sofia Stroppini.
La processione è partita da Casa Santa Marta, la residenza in cui Francesco aveva scelto di alloggiare e dove si è spento lunedì. Si è diretta a San Pietro ed è entrata nella Basilica Vaticana. La bara aperta è stata posta davanti all'altare, poggiata per terra, senza catafalco, aspersa con acqua benedetta e incensata. Le immagini trasmesse da Roma mostrano la lunga fila di fedeli che si snoda davanti alla Porta Santa e poi lungo la navata centrale, disposta ad aspettare ore e ore pur di rendere un ultimo commiato a Papa Francesco. Regna un clima solenne scandito dal rintocco delle campane e da qualche applauso al passaggio del feretro del pontefice, scortato dalle guardie svizzere. 100.000 persone presenti, la folla è silenziosa e composta, le persone sono venute da tutto il mondo per un saluto a Francesco. Spiccano anche le bandiere del suo paese natale, l'Argentina.
In serata ha avuto luogo una seconda congregazione dei cardinali dopo il decesso di Papa Francesco. Il cardinale Jean-Paul Vescot, intercettato all'uscita della congregazione, ha dichiarato che nell'assemblea non è stato deciso nulla e ai cronisti, che gli hanno chiesto se il prossimo papa sarà in eventualità un europeo, ha risposto affermando di non sapere nulla. E le esequie potranno anche essere seguite in Ticino attraverso due proiezioni pubbliche. Una a Lugano, nella sala B del Palazzo dei Congressi, alla quale parteciperà anche l'amministratore apostolico Alain de Remy, e l'altra a Balerna, nella sala dell'oratorio. Cambiamo argomento. Il Forum Economico Mondiale ha aperto un'inchiesta a carico del suo fondatore Klaus Schwab. Una lettera anonima, presumibilmente scritta da collaboratori del Forum, critica la conduzione e la cultura lavorativa dell'organizzazione. Schwab e sua moglie avrebbero inoltre utilizzato fondi del Forum per massaggi e viaggi di lusso. Le accuse conferiscono un'altra dimensione alle dimissioni di Schwab, rassegnate a sorpresa solo tre giorni fa. Ci dice di più Anna Riva.
Sono accuse pesanti quelle rivolte contro il fondatore del Forum Economico Mondiale, Klaus Schwab. Le riporta il Wall Street Journal, citando una lettera anonima al consiglio di fondazione del Forum, i cui presunti autori sarebbero collaboratori attuali e passati dell'organizzazione. A emergere non sono allora solo seri dubbi sulla conduzione e sulla cultura sul posto di lavoro, ma anche un tenace abuso di potere che negli anni ha raggiunto l'apice con l'utilizzo di fondi del Forum per scopi privati. Si parla in particolare di massaggi in camere d'albergo e viaggi di lusso giustificati con riunioni fittizie. Al centro sempre loro, Schwab e sua moglie, che respingono tutte le accuse. L'87enne avrebbe inoltre intenzione di denunciare l'autore della lettera e tutti coloro che hanno diffuso quelle che definisce false accuse. Sull'altro fronte, un portavoce del Forum dichiara che l'organizzazione prende sul serio le accuse, che però per il momento rimangono non corroborate da prove. Si attende quindi il risultato dell'inchiesta. La notizia getta una nuova luce sulle sorprendenti dimissioni di Schwab, con effetto immediato, rese note l'altro ieri. Lunedì Schwab aveva infatti annunciato di lasciare la carica di presidente del Consiglio di Fondazione, mentre l'anno scorso si era ritirato da quella di direttore esecutivo del Forum. Non è in ogni caso la prima volta che finisce nel mirino delle critiche. Sempre l'anno scorso un'ex impiegata afroamericana l'aveva accusato di razzismo e di discriminazione nei confronti delle donne incinte.
Le incertezze che il presidente statunitense Donald Trump sta innescando nel mondo colpiscono anche gli stessi cittadini americani, i quali stanno cercando forme di investimento sicure fuori dal loro paese, gli Stati Uniti. Nel contributo di Marzio Minoli vi raccontiamo una delle mete privilegiata per questi investimenti, Andermatt.
Fino al 10 aprile scorso erano 1260 le richieste da parte di statunitensi per acquistare un appartamento o una casa ad Andermatt. Secondo gli operatori del settore immobiliare, queste richieste sono spinte dalla voglia di trovare un porto sicuro dove investire i propri dollari. Clienti statunitensi che sono stati definiti nervosi a causa delle politiche messe in atto dal presidente Donald Trump. A darne notizia negli scorsi giorni è stato il Financial Times. In soldoni, nei primi quattro mesi dell'anno, gli statunitensi hanno speso 14 milioni di franchi in immobili, raddoppiando quanto speso in tutto il 2024. Una cifra ragguardevole se si pensa che nel 2023 non c'è stato un solo americano ad investire nel villaggio alpino Urano. Sono soprattutto coloro che abitano sulla costa est degli Stati Uniti a cercare investimenti ad Andermatt. E un volano a questa corsa alla casa è stata anche la disponibilità di oggetti in vendita, grazie soprattutto alle iniziative immobiliari di Sami Saviris. L'imprenditore egiziano, assieme al fratello, ha infatti speso quasi 2 miliardi di franchi nella costruzione di alberghi, appartamenti e altre infrastrutture. Un elemento non indifferente per questo boom anche il fatto che nel 2022 Vail Resort, l'azienda statunitense specializzata nel turismo montano, è entrata in società con la famiglia Saviris, investendo 150 milioni di franchi ad Andermatt, puntando a farla diventare una destinazione esclusiva nel panorama alpino elvetico.
Torniamo adesso all'attentato che lunedì ha provocato almeno 26 morti in Kashmir, la regione contesa nel nord dell'India. E tra gli attentatori ci sarebbero anche dei cittadini pakistani. Ma l'eco di questo attentato è arrivata lontano perché risultava che tra gli obiettivi ci fossero gruppi di turisti che praticavano il trekking. Da Mumbai, la nostra collaboratrice Chiara Reed.
Ci sono due stranieri, un nepalese e un cittadino degli Emirati Arabi, entrambi dal nome indiano, per cui inizialmente non si pensava fossero stranieri. Sono tutti uomini. Le donne sono state risparmiate dai terroristi al punto che a una moglie, lacerata dal dolore per il marito ucciso, la quale chiedeva di morire con lui, gli assalitori hanno risposto: «No, tu devi vivere per dire a Modi quello che sta accadendo». E quale sarebbe questo messaggio? Per la prima volta in 8 anni i separatisti attaccano un gruppo di spensierati turisti a spasso nelle verdeggianti praterie di quella che viene chiamata la Svizzera del Kashmir. La guerriglia non si è mai arrestata in Kashmir, ma prendeva di mira o i militari o l'amministrazione inviata dalla capitale. Una mossa azzardatissima che automaticamente toglie loro tutte le simpatie della gente locale, che ha bisogno del turismo. Perché allora? Secondo la rivendicazione del gruppo Il Fronte della Resistenza, per bloccare sul nascere l'obiettivo del governo di ripopolare parte del Kashmir con trasferimenti di popolazione indù. La fine dello statuto speciale per il Kashmir ha infatti aperto la strada a acquisizioni di terreni e imprese da parte di gente di fuori. Il turismo è esploso ultimamente e si moltiplicano le costruzioni di alberghi e resort anche in zone molto pericolose vicine al confine con il Pakistan. Il governo di Modi voleva far vedere che tutto va bene in Kashmir, la normalità è tornata e invece siamo ben lontani da questo.
RG24, ora le cronache sportive con Omar Gargantini.
E il Milan, la prima finalista della Coppa Italia 2025. I rossoneri, dopo l'1-1 dell'andata, hanno travolto l'Inter nel derby col punteggio di 3-0 grazie alla doppietta di Jovic e al punto in chiusura di Reinders. L'altra semifinale vedrà di fronte Bologna ed Empoli con la squadra di Freuler, Ebischer ed Endoi, che riparte dall'apparentemente inattaccabile 3-0 ottenuto in trasferta. Sono stati disputati anche 4 recuperi di Serie A, con la Juventus battuta 1-0 a Parma, la Lazio che è passata 2-0 in casa del Genoa, la Fiorentina 2-1 a Cagliari, mentre il Torino si è imposto davanti ai suoi tifosi con l'Udinese. Nel basket, ottima operazione della Spinelli Massagno, che ha bissato il successo iniziale ripetendosi di nuovo in trasferta col Nyon, stavolta con un ancora più agevole 86-68. Ticinesi ora sulla 2-0 nella serie best of five di questi quarti di finale dei playoff, con la possibilità di chiudere del tutto i conti già sabato Nosedo nella prima delle due sfide casalinghe in agenda. Intanto sono avanti 2-0 nella serie anche il favoritissimo Olympique Friburgo, che sarà l'avversario di Massagno in caso di semifinale, il Ginevra ed il Puy. Ricordo infine che Tadej Pogačar ha vinto per la seconda volta in carriera la Freccia Vallone. Il campione del mondo ha piazzato l'attacco decisivo a 500 metri dal traguardo, volando letteralmente sul famosissimo e ancora una volta decisivo Mur de Huy.
Grazie e buonanotte a Omar Gargantini. E prima di concludere, come di consueto, ecco le previsioni per oggi, giovedì 24 aprile, previsioni che annunciano a sud delle Alpi tempo soleggiato con tendenza favonica. A nord nuvoloso con precipitazioni che assumeranno carattere nevoso sopra i 1600 metri. Le temperature, minima di 10 gradi a sud delle Alpi, 7 al nord. Massima compresa tra 13 e 16 gradi a nord delle Alpi, 21 gradi invece a sud. L'informazione torna tra meno di 60 minuti ed è sempre in diretta su Rete 1 ed è sempre disponibile sul nostro sito rsi.ch e sulla nostra app RSI. Tra poco invece in diretta fino a tardi la linea torna al principe delle sette note Roberto Rizzato. RG24 invece termina qui, da Roberto Ortelli al microfono, da Andrea Colosio e Mauro Benzoni regia tecnica. A tutti voi buonanotte.